Minuti primi, diamo il bentornato a Laura in collegamento da Madrid. Buongiorno Laura, ci senti bene?
Buongiorno a tutti, vi sento benissimo, sì, grazie.
Perfetto, allora grazie a te per essere tornata. Dicevamo prima di entrare in collegamento di come questa telefonata sia un po' come dire un motivo di aggiornamento rispetto a quanto avevamo detto 7 giorni fa, le iniziative, le mobilitazioni all'interno delle varie università pubbliche della comunità di Madrid per sventare un piano di tagli da parte dell'amministrazione della comunità regionale, e ci eravamo lasciati alla vigilia di 2 giorni importanti di mobilitazioni. Ecco, io ti chiederei di diciamo riassumere brevissimamente, per chi non ci ha ascoltato qualche giorno fa, le ragioni della protesta, e poi ci racconti anche come sono andati questi 2 giorni.
Benissimo, con piacere. Sì, la protesta delle università pubbliche madrilene nasce in realtà anche di altre università, diciamo, situate in altre regioni, ma principalmente le università madrilene in questo momento nasce dalla necessità di avere un aumento dei finanziamenti rispetto ai tagli previsti dall'amministrazione regionale. Amministrazione regionale che dopo decenni in realtà di finanziamenti inferiori rispetto a quelli attesi ha consolidato una politica di tagli particolarmente dura e drastica nei confronti di tutte le università madrilene, ed ha obbligato in particolare alcune di esse, tra le quali l'Università Complutense, a accedere ad un prestito di 34 milioni di euro con la stessa Comunità di Madrid da restituire con interessi. Questo al fine di corrispondere il pagamento degli stipendi in assenza del quale, diciamo, senza l'accesso al prestito non l'Università Complutense sarebbe stata inadempiente nei confronti dei propri lavoratori, perché la situazione di finanziamento o di riduzione dei finanziamenti delle università è drastica, e quindi abbiamo praticamente costituito dall'anno scorso ormai una piattaforma in difesa dell'università pubblica, delle università pubbliche madrilene in particolare, che hanno inizialmente costituito delle assemblee, e successivamente dalle assemblee, con l'implicazione anche dei sindacati più attivi all'interno dei nostri luoghi di lavoro, che sono anche, alcuni di essi sono anche sindacati confederali, abbiamo costruito una organizzazione diciamo di stampo intersindacale, e che raggruppa tutta la comunità universitaria, docenti, studenti, personale amministrativo, proprio per rispondere a questo tipo di attacchi che sono volti a depauperare il servizio pubblico e ad annullare appunto il ruolo dell'università pubblica nella società, che sono volti a ricostruire un'università in un modello più coerente rispetto a quello che si intenda debba essere un'università pubblica, un servizio pubblico di qualità, un'università democratica aperta al dibattito, al confronto e libera da odio e violenza. E infine abbiamo appunto costruito una serie di mobilitazioni che sono andate in crescendo. Il 23 febbraio scorso una prima grande manifestazione, il 28 aprile uno sciopero, il nostro primo sciopero diciamo generale a livello di settore. Quindi il 15 di ottobre una diciamo rivendicazione della posizione dell'università rispetto alla situazione, diciamo, al genocidio in Palestina, e infine il nostro grande sciopero generale del 26 e 27 novembre, che è stato una strategia in crescendo, ma soprattutto è cresciuta, direi, l'organizzazione diciamo non solo intersindacale ma proprio della comunità universitaria e la coscienza collettiva rispetto ai danni che questa politica di riduzione dei finanziamenti ha determinato. Abbiamo documentato lo stato delle infrastrutture fatiscenti, abbiamo documentato i danni e le molteplici difficoltà che incontriamo nel nostro lavoro quotidiano, ragazzi e studenti che sono obbligati a acquistare il materiale per poter svolgere esperimenti in laboratorio, mancanza di finanziamenti, chiusura di corsi, chiusura di attività culturali legate all'università, stato fatiscente delle infrastrutture proprio che possano garantire la nostra sicurezza, riduzione nell'acquisto dei libri. La biblioteca, per esempio, della facoltà di filosofia non ha più disponibilità di fondi per acquistare nuovi fondi bibliografici, difficoltà di mantenere il complesso patrimonio museale, artistico e anche appunto in qualche modo culturale che conserva l'università, in particolar modo l'Università Complutense, ma in generale tutte e quattro le università. E quindi le nostre rivendicazioni dell'ultimo sciopero, che hanno accompagnato questo lungo percorso, ecco, dall'anno scorso sino ad oggi, erano fondamentalmente tre. In primo luogo, l'accesso ad un finanziamento dignitoso che raggiunga l'1% del prodotto interno lordo. Il prodotto interno lordo regionale, come dicevamo nella scorsa conversazione, è il più alto di tutta la Spagna in termini percentuali, tra l'altro la Spagna che è in un momento di crescita economica, dai dati comunque del prodotto interno lordo comparando i diversi paesi europei. E in questo momento il finanziamento al quale accede l'università è dello 0,34%, quindi siamo lontanissimi rispetto all'1% che esige che è una media di tutte le altre università europee, ma che esige anche la legge organica approvata a livello statale. In secondo luogo, se si paralizzi l'iniziativa legislativa legata ad una legge regionale delle università, perché la competenza purtroppo è regionale, che sviluppando in dettaglio una legge statale pretende un'ingerenza sia nei consigli di gestione delle università, nel rettorato, negli organismi di gestione, tra cui il Consiglio Sociale, con nomine direttamente provenienti dall'esecutivo regionale, e sia appunto la legge prevede una serie di sanzioni molto gravi a danno della comunità universitaria per sproporzionate in rapporto all'entità dell'ipotetica infrazione: mostrare uno striscione non autorizzato, attaccare all'università un manifesto non autorizzato, viene sanzionato con multe dai 15.000 ai 30.000 euro. Quindi insomma una situazione abbastanza, una legge di repressione della libertà di espressione, della libertà e dell'autonomia universitaria, che noi appunto di cui richiediamo la paralisi. E il terzo elemento è quello legato a un miglioramento delle condizioni di lavoro del personale universitario, perché l'elevatissimo grado di precarietà soprattutto la minaccia di tagli che possono incidere, che incideranno anche sul personale, che di fatto configurano già delle discriminazioni comunque tra lavoratori a termine, a tempo parziale, e lavoratori invece a tempo completo, che sia superata, perché per garantire un servizio pubblico di qualità abbiamo bisogno di docenti ben formati, che siano stabili all'università, che possano avere un riparto del carico di lavoro che sia adeguato. Abbiamo bisogno di finanziamenti, abbiamo bisogno di strutture, abbiamo bisogno di considerare che l'università sia considerata come il cuore pulsante della nostra democrazia, del nostro sviluppo sociale e di riduzione delle diseguaglianze sociali. Quindi questo è un po' il quadro e le tre rivendicazioni, a cui è seguita appunto il nostro grande sciopero, grande perché non si convocavano da tempo, 2 giorni di sciopero nel settore universitario, e veramente è costata tanta fatica e lavoro, ma direi, non so se avete delle domande più specifiche sul punto, che siamo molto soddisfatti dell'esito dello sciopero, è andato molto bene.
Senti, era uno sciopero che coinvolgeva anche studenti e studentesse, questa sicuramente è una prima questione che ti volevamo chiedere, e poi qual è stata la reazione da parte dell'opinione pubblica su questi scioperi, visto anche che da quel poco che leggiamo qui Italia mi pare di capire che la situazione politica sia abbastanza effervescente al momento in Spagna, giusto?
Sì, lo è. Il problema dei finanziamenti all'università si è anche convertito, rischiava di convertirsi in una sorta di scontro tra governo centrale e governo della comunità autonoma, non fosse altro che per l'approccio anche politico legato al concetto di servizio pubblico. Oggi è uscito un editoriale molto interessante su El País proprio sulla questione, cioè sulla, sugli approcci possibili, sulle politiche e sugli elementi ideologici alle quali si ascrivono, legati alla concezione e al finanziamento di un servizio pubblico di qualità, menzionando proprio l'università. Quindi faccio questo inciso per sottolineare che lo sciopero ha avuto una grande ripercussione mediatica e in realtà anche una grande partecipazione. Stimiamo una partecipazione, diciamo, in alcune università quasi del 90%, tra l'80 e il 90%, salvo l'Università Politecnica, nella quale invece le cifre di partecipazione sono state parecchio più basse, ma in tutte le altre università pubbliche che hanno appunto della Comunità di Madrid, l'adesione allo sciopero è stata molto alta, tra il 70 appunto il 90%, la competenza percentuali più alte, ma anche le altre università, la Rey Juan Carlos, diciamo, per la prima volta ha mostrato delle percentuali di adesione abbastanza alte, e anche l'Università Autonoma. Qualcosa in meno la Carlos III e la Politecnica. La Politecnica è quella che ha aderito meno allo sciopero, ma insomma in termini generali il bilancio è molto positivo, perché si sono praticamente sospese quasi tutte le attività docenti, accademiche, e anche alcuni edifici, le biblioteche per esempio non tutte le biblioteche sono rimaste aperte al pubblico, i servizi minimi assegnati o attribuiti al mantenimento di alcuni servizi essenziali sono stati davvero minimi, e quindi questo ha permesso un alto grado di partecipazione. L'opinione pubblica ci ha seguito in maniera abbastanza dettagliata, infatti siamo molto soddisfatti anche di questo, ma perché è una questione centrale, cioè l'università riguarda la vita di tutti noi, la vita democratica, la possibilità di sviluppo scientifico, tecnologico, di una costruzione di una democrazia solida e fondata sulla metodologia scientifica, sulla fiducia nella scienza e sulla capacità di formare tutti, indipendentemente dall'estrazione di provenienza. E l'editoriale del Paese di oggi sottolineava proprio l'attacco alla funzione stessa di servizio pubblico, qual è l'università, come ascensore sociale. E in questa appunto dicotomia fra le politiche appunto pubbliche della destra, della comunità autonoma, e invece delle politiche pubbliche che dovrebbero essere di stampo progressista. Ci ha seguito il Paese, che ha trattato con una cronaca abbastanza dettagliata, passo per passo, tutti i momenti del nostro sciopero. Ci hanno seguito altri quotidiani di rilievo nazionale, Pubblico, Nuova Tribuna, Il Salto, questi come mezzi di informazione progressista, ma devo dire che abbiamo trovato anche degli articoli sui mezzi di informazione di stampo conservatore. Il Mundo e La Razón hanno pubblicato degli articoli anch'essi sullo sciopero, questo per indicare che è un elemento che ha interessato l'opinione pubblica di tutti, di qualunque fosse lo stampo, diciamo, la scrizione politica di provenienza o ideologica, e perché la protesta è trasversale. È chiaro che l'approccio di alcuni sindacati o di alcuni partiti che si avvicinano o che osservano questa protesta è un approccio ideologico diverso, ma comunque l'università è un contenitore, un'istituzione di per sé abbastanza eterogenea, e quindi interessa di fatto l'intera opinione pubblica. Le reazioni politiche, allora, abbiamo osservato anche da video pubblicati, Twitter, eccetera, l'appoggio e il sostegno delle formazioni di sinistra e di centrosinistra, il Partito Socialista di Madrid, di alcune componenti, Mas Madrid, insomma, che hanno, alcuni di essi hanno proprio partecipato alla manifestazione. E dal punto di vista, insomma, dall'altra parte dell'arco parlamentare, e delle dichiarazioni da una parte di sdegno, per cui per le quali lo sciopero era inutile D'altro canto hanno tentato di, come dire, di incidere sul fatto che invece che il finanziamento che loro proponevano era il più alto degli ultimi tempi, argomento facilmente messo in contraddizione dall'analisi dei dati che sono appunto accessibili e che hanno, su cui hanno lavorato poi i nostri economisti, per cui proponevano una sorta di gioco di numeri, di ripartizione di una percentuale che in realtà era quella scritta alle tasse universitarie degli studenti e di borse agli studenti, che in realtà finiva nel computo totale. Quindi la destra fondamentalmente è stata costretta a prendere atto che c'è un'opposizione politica forte. Continua l'opposizione politica perché non abbiamo finito qui. Il prossimo 4 dicembre a mezzogiorno abbiamo indetto un'assemblea di lavoratori per una concentrazione dinanzi all'Assemblea di Madrid, perché è il giorno nel quale si discuterà il bilancio, che è quello che poi governa tutto l'esercizio successivo, e quindi speriamo che le nostre mobilitazioni e soprattutto la pressione esercitata da parte di tutta l'opinione pubblica quantomeno mette in contraddizione delle politiche pubbliche che sono inaccettabili dalla maggior parte della cittadinanza, ecco.
Benissimo, allora quindi la settimana prossima ci direte questo bilancio, in che direzione sarà andato. Prima di lasciarci però mi chiedevano lumi off records la settimana scorsa e io li chiedo a te riguardo quella che è la questione invece degli atenei privati. Insomma, sappiamo che in Spagna c'è una presenza forte, importante e storica di università private, in gran parte di carattere religioso. Ecco, questi istituti vengono finanziati in qualche modo dal pubblico, o sono hanno un'organizzazione paritaria, oppure sono completamente indipendenti rispetto a quello che è il bilancio delle comunità autonome?
Allora, la crescita di università private è un dato oggettivo. Soltanto nella Comunità di Madrid ce ne sono 14, e negli ultimi anni il numero di università private nuove è cresciuto notevolmente, sia in termini numerici, perché appunto la Comunità di Madrid ha concesso attraverso i propri organismi autorizzazione per l'apertura di questi centri privati, sia in termini anche di studenti, alcuni dei quali non hanno la possibilità di accedere all'università pubblica perché il numero di posti è limitato. E quindi laddove sia loro possibile da un punto di vista economico optano per l'università privata. Sono in questo momento 14, alcune sono delle università che hanno una lunga traiettoria, sono più lunghe rispetto ad altre, cioè hanno una traiettoria più lunga rispetto ad altre. Nel senso che per esempio la Università Pontificia Comillas è un'università cattolica, che comunque ha una lunga tradizione, ma altre università più recenti invece sono delle università che sono state acquistate per esempio da fondi di investimento, Università Europea fra gli altri, le altre, e quindi alcune sono finanziate esclusivamente da strutture e da capitali privati. Qualcuna è in concertata, cioè con una contribuzione pubblico-privata, ma la maggior parte di queste, devo dire, sono finanziate da fondi privati. Il problema e il rischio che noi osserviamo è che nel linguaggio ideologico, nel ragionamento ideologico dell'associare l'accesso al pubblico e l'accesso al privato si offre un numero esattamente uguale o comunque di borse di studio per l'accesso all'istruzione pubblica e all'istruzione privata, e che quindi di fatto questa possibilità, diciamo, di scelta in nome della libertà si riduca in una riduzione di finanziamenti notevoli per e di borse di studio per l'università pubblica. La posizione, chiaramente la posizione del governo regionale, è quella di distinguere verso un'istruzione che sia un'istruzione privata, sia perché l'istruzione è una grande nicchia di mercato, sia perché l'istruzione, quindi anche l'istruzione privata, sia perché da un punto di vista ideologico loro chiaramente trovano una maggiore, diciamo, sostegno, appoggio da parte di queste istituzioni che sostituiscono, che tendono a sostituire il ruolo dell'università pubblica, e quindi che il nostro timore è che si passi ad un modello nel quale sia per l'ordinamento giuridico e per lo Stato, insomma, per le istituzioni pubbliche indifferente finanziare l'uno o l'altro, perché finanziare l'uno o l'altro significa in maniera uguale, significa ridurre il ruolo e il peso dell'università pubblica nella collettività e di fatto appunto condurlo ad un'eutanasia, no? D'altro canto non è possibile aprire una concorrenza fra entrambe, perché molte delle università, alcune delle università private, come dicevo, sono le università che hanno già una lunga storia, delle altre invece no, e i requisiti tra l'altro che vengono loro richiesti, il numero di dottori di ricerca, la presenza delle loro ricerca nelle reti internazionali e nella discussione internazionale, la capacità di fare ricerca non risponde non sempre risponde alle esigenze di qualità che vengono invece richieste alle università pubbliche. Alcune di queste fanno ricerca, delle altre invece si dedicano fondamentalmente alla docenza universitaria. E riguardo invece la domanda a cui credo di non avere risposto sull'appoggio, sullo sciopero, se era uno sciopero che ricomprendeva anche gli studenti, la risposta è sì, hanno convocato anche loro uno sciopero studentesco negli stessi giorni nei quali noi abbiamo convocato uno sciopero, appunto il nostro sciopero, ed è stata un'azione congiunta.
Benissimo, Laura, ti ringraziamo moltissimo, come sempre stanno per scoccare le 11, quindi credo che sia quasi l'ora di entrare in classe, e quindi ancora davvero un ringraziamento da parte nostra, ci riaggiorniamo a questo punto quando ci saranno lumi sul bilancio, vedremo insomma se sarà il caso. Benissimo. La prossima settimana, ma immagino che sì. E poi ci direte se sarete soddisfatti o meno, se in qualche modo le mobilitazioni continueranno.
Perfetto, grazie mille.
A prestissimo. A presto, buon lavoro.